Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per il mondo. Certamente vi salutiamo, Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, e vi ringraziamo dell'ascolto sia dal vivo su www.rae.com.ar oppure su www.radionazionale.com.ar/RAE, nelle app di Radio Nazionale o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior, e certamente sulle onde corte, la frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC tramite il relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Oggi una bellissima giornata qui a Buenos Aires e certamente abbiamo un programma fitto di notizie e tantissima bella musica argentina, sommato certamente alle bellissime coproduzioni della RAE e della comunità radiotelevisiva italofona. Ecco, siamo pronti, andiamo subito con i titoli principali del nostro radiogiornale. La Camera dei Deputati ha approvato la legge Ficha Limpia. Cancellata la gara d'appalto per la idrovia Paraguay-Paraná. L'azienda cinese Ganfeng avvia produzioni di litio nell'ambito del progetto Mariana. Sia nel Cile che nell'Argentina ci sono incendi nella Patagonia. Dal Cile arriva la conferma, sicuramente dolosi, molti incendi nel sud del paese. Un giudice minaccia di sospendere WhatsApp in Brasile. Trump e Putin si accordano per cominciare negoziati immediati sull'Ucraina. Stava facendo pack rafting ed è stato inghiottito ed espulso da una megattere. Lo sport, parleremo dell'Huracán e del River Plate. E certamente la coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona. Oggi condivideremo un ricordo dell'anno 2019, quando la RAE ha fatto il cammino nella Appia Antica a Roma. Molto bene, ecco la prima notizia. Con 144 voti favorevoli, 98 contrari e 2 astenuti, i deputati hanno sancito mediaticamente la legge che impedisce a chi è stato condannato per corruzione di partecipare alle elezioni. In mezzo alle denunce di proscrizione da parte del kirchnerismo, la Camera dei Deputati ha approvato nella notte il disegno di legge Ficha Limpia, cioè scheda pulita, che nell'ipotesi che diventi legge al Senato impedirà all'ex presidente Cristina Kirchner di essere candidata. Nell'epilogo di una sessione iniziata alle 10:21 del mattino e allungata dal braccio di ferro sul numero degli oratori, si è proceduto alla votazione che si è conclusa con 144 positivi, 98 negativi e 2 astensioni. dopo i due tentativi falliti lo scorso dicembre a causa della mancanza di volontà politica da parte del partito di governo, questa volta il presidente Milei si è assunto la responsabilità politica del successo di Ficha Limpia e ha inviato durante l'estate un nuovo progetto di legge che ha avuto il sostegno dei blocchi favorevoli al dialogo col governo. La maggior parte dei deputati di Unión por la Patria ha ribadito la teoria secondo cui la proposta di Ficha Limpia era finalizzata alla proscrizione elettorale di Cristina Kirchner attraverso un cambiamento delle regole del gioco in pieno anno elettorale al fine di indebolire il peronismo. La Libertà d'Avanza, il PRO, la Unión Cívica Radical e altri blocchi hanno risposto che la storia della Ficha Limpia, cioè la scheda pulita, non è nuova, ma risale a quasi un decennio, quando il primo progetto di legge è stato presentato nel 2016 e l'ex presidenta non era nemmeno stato sottoposta a procedimento giudiziario. L'iniziativa mira a garantire che le persone condannate in secondo grado per reati legati alla corruzione non possano candidarsi o assumere incarichi nella pubblica amministrazione. Bene amici e amiche, primo brano musicale con Gustavo Santaolalla, uno dei padri fondatori del rock argentino, con la canzone intitolata Ando Rodando. Il governo argentino ha dichiarato nulla la gara d'appalto per privatizzare il suo tratto della via navigabile dei fiumi Paraguay e Paraná. Lo ha annunciato in una conferenza stampa trasmessa in diretta su televisioni e social media il portavoce della presidenza Manuel Adorni, dopo che l'apertura delle buste si è presentata a una sola società, la belga Dredging Environmental and Marine Engineering, DEME. Colpisce che l'unica a presentarsi sia stata l'azienda che ha sollevato accuse di favoritismo. Colpisce anche molto il fatto che, nonostante ci fossero 11 aziende iscritte e molte avessero preparato la documentazione, sia stata presentata solo un'offerta, ha detto Adorni, aggiungendo che il governo chiederà alla Commissione Argentina per la Difesa della Concorrenza di indagare possibili pressioni dell'unico offerente sulle altre aziende o una presunta associazione illecita a danno dello Stato nazionale e dei produttori argentini. Ci hanno accusato di favorire Jan de Nul, anche lei una società belga, l'attuale dragatore che non ha presentato offerte, di essere troppo esigenti, di fare affari incompatibili e di corruzione, ha precisato Adorni, sottolineando che la gara d'appalto era stata convalidata 3 volte dalla giustizia. La cancellazione della gara, ha concluso, servirà a dimostrare a tutti gli attori e interessati a future gare d'appalto statali che saremo implacabili di fronte a qualsiasi tentativo di manipolare i risultati. Musica ora con Pancho Cabral e le sue coplas atadas con chala.
En lo de Lula cerveza, hay halago y avidolas. En lo de Dinde una copla, ay, como refresca el alma. Entra mi amor a su patio y le sosiega una chaya. Su boca suelta a los duendes y vuelvo a cantar vidadas. Vidadas amanecidas, Basanaga está encantada. Un bombo suena a lo lejos con alma de pasacana. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con chala. Bajan de la Salamanca coplitas engualichadas, se entreverán los amores entre las viñas doradas. Suelen volver los cantores a caballo de las pampas y como un niño dormido la caja vuelve callada. Callada y como que su alma se le durmió en la chirlera y ya no vibra la copla y el cantor sueña y espera. Vaya tierra colorada que te vas prendiendo al alma, como un amicho de fruta, como atadita con chala.
La compagnia mineraria cinese Ganfeng, leader globale nell'industria del litio, ha avviato la produzione nel nord dell'Argentina. Il progetto Mariana, inaugurato nella provincia di Salta con un investimento di 790 milioni di dollari, ha la capacità di produrre 20.000 tonnellate annue di cloruro di litio dalle attività estrattive nella piana di sale di Llullaillaico. Il fabbisogno energetico dell'impianto è soddisfatto da un parco solare realizzato dall'azienda cinese con un investimento di 190 milioni di dollari. In una nota, il presidente di Ganfeng, Wang Xiaoshen, si è soffermato su altre iniziative intraprese dall'azienda in Argentina. I lavori di costruzione del progetto Pozuelos Pastos Grandes, che fa affidamento sulle saline di Pozuelos e Pastos Grandes per estrarre e lavorare il carbonato di litio nella provincia di Salta, dovrebbero iniziare quest'anno, mentre il progetto Incahuasi-Arizaro è in fase d'esplorazione avanzata. E con Manuel Moreira insieme a Nahuel Penisi la canzone bellissima Oración del Remanso.
Que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de la red, que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel, sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Agua de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando.
Il ministro dell'agricoltura del Cile, Esteban Valenzuela, ha confermato che il governo cileno sta indagando sulla serie di incendi scoppiati nel Cile meridionale, in particolare nella regione dell'Araucania. Questo dopo che la direttrice della Corporazione Nazionale Forestale, Aida Baldini, ha assicurato che molti dei roghi erano sicuramente dolosi. Stiamo monitorando l'intera area con gli aerei, stiamo spegnendo incendi e continuano ad emergere altri nei dintorni. Sono intenzionali, possiamo dirlo con grande certezza, perché appaiono in mezzo alla foresta, non in aree in cui potrebbero esserci incidenti o negligenze, ha sostenuto Baldini, sottolineando che le fiamme risultano in maniera sospetta concentrate alla Araucania e nella provincia di Arauco, nella regione di Biobío. Interrogata in merito, la ministra dell'Interno e della Pubblica Sicurezza, Carolina Toà, ha dichiarato in un'intervista a Radio Cooperativa che è altamente probabile che almeno una parte dell'intenzionalità sia legata a rivendicazioni territoriali, riferendosi ai gruppi radicali mapuche che operano nella zona. Molto bene amici, momento di condividere con voi una coproduzione della comunità radiotelevisiva italofona. Ricordatevi che potete ascoltarci dal vivo su www.rae.com.ar oppure su radionacional.com.ar/RAE, sempre nelle app di Radio Nazionale o di Radiodiffusione Argentina all'Exterior e nelle onde corte sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Ecco, coproduzione comunità radiotelevisiva italofona Camino dell'Appia Antica a Roma.
In cammino nel parco dell'Appia Antica, un palcoscenico unico al mondo. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Il primo miglio dell'Appia Antica. Fermata, il sepolcro degli Scipioni. Una bella mattinata quella del 25 settembre 2019. Alle 8:15 l'appuntamento preso caffè Picarozzi in Piazza della Repubblica e alle 9 in macchina fino a Piazza di Porta Capena, angolo Viale Aventino. Il sole romano illumina con gioia la guida dottoressa Caterina Rosetti del Parco Regionale Appia Antica, che comincia a condividere la sua passione con gli improvvisati esploratori e viene complimentata da Peppe Voltarelli.
Sono Caterina Rossetti, sono un'archeologa del Parco Regionale dell'Appia Antica.
Ma tu sei una grande, complimenti, bellissimo ascoltarti.
Nel percorso c'è una fermata piuttosto suggestiva, il sepolcro degli Scipioni, il luogo del loro eterno riposo lungo la Regina Viarum, un'area archeologica densa di aspetti culturali e religiosi, nonché di un pizzico di avventura nascosta alla vista di molti, ma non di tutti. Il nostro gruppo di esploratori è composto da Cristina Faloci di Radio Rai 3, Dario Armini, capo ufficio promozione della lingua e università del Maeci, l'artista Peppe Voltarelli e questa voce che sentite, Marcelo Ayala, della RAE Argentina. La guida, dottoressa Rita Volpe della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ci fa viaggiare nel tempo, ci fa capire insieme alla dottoressa Rosetti il volume di quei mitici personaggi della più importante famiglia della Roma repubblicana.
Io sono Rita Volpe, sono un archeologo che lavora per il Comune di Roma. Al numero 9 di via di Porta San Sebastiano, che in realtà è l'antica via Appia, si trova un cancello dove si entra in un'area archeologica piuttosto suggestiva. L'area archeologica prende il nome dal monumento più importante che ci si conserva, che è il sepolcro degli Scipioni.
La fondazione del sepolcro risale all'inizio del III secolo a.C. ad opera di Lucio Cornelio Scipione Barbato, il cui sarcofago, unico rimasto intatto, occupava il posto d'onore ed ora e ai musei vaticani, unitamente agli originali delle iscrizioni.
Arrivando qui si sarebbe visto, da lontano, venendo dalla città, una collina, una piccola collina che ancora c'è, che ha questo nome Monte d'Oro, e questa collina si trova fra la via Appia e la via Latina, c'è un grosso dislivello, una collina che è abbastanza alta, una decina di metri, e proprio lungo il fianco di questa collina si apriva la facciata del sepolcro degli Scipioni. Posta quindi non lungo la via Appia, ma lungo un fianco, proprio perché era rivolta verso Roma e uscendo da Roma uno l'avrebbe avuta davanti agli occhi molto più a lungo che passandoci solamente davanti. Quindi era anche questa una strategia, una questione di propaganda.
Ma durante tanto tempo il posto fu dimenticato.
Già alla fine dell'età antica sparisce la gloria, la potenza e la fama degli Scipioni. Rimane un ricordo e la famiglia, come spesso succede, perde la sua importanza. E quindi già in epoca tardoantica non si sa più dov'è il sepolcro degli Scipioni. Le uniche indicazioni che ci sono quelle di Cicerone e di Tito Livio, che ricordano che questo sepolcro è sulla via Appia e poco lontano da Porta Capena. Tutto questo finché nel 1780 due fratelli sacerdoti che abitavano in questo casale decisero di scavare un po' sotto la collina per ingrandire le loro cantine. Si trovarono a intercettare delle gallerie antiche e in queste gallerie trovarono delle iscrizioni che ricordavano gli Scipioni.
La situazione rimase invariata fino a quando Roma diventa capitale.
Roma nel 1870 diventa la capitale d'Italia. Rodolfo Lanciani, che è uno dei padri della topografia di Roma, è un archeologo famoso, spinse il comune di Roma ad acquistare dai privati l'area in cui si trovava il sepolcro degli Scipioni. Il comune di Roma però in quel periodo, subito dopo l'unità d'Italia, aveva ben altri problemi che investire sull'archeologia, per cui dopo aver comprato il sepolcro degli Scipioni l'area rimase com'era, perché non c'erano risorse.
La parentesi continua fino al 1926.
La situazione rimase invariata fino all'arrivo del ventennio fascista. Il fascismo si rifaceva ai valori morali della Repubblica Romana, no? La forza, il coraggio e quindi anche agli Scipioni. Ricordiamo che il primo film Scipione l'Africano è proprio di quel periodo, del periodo fascista, è un film famoso. Quindi sull'onda di questa, una propaganda politica, vengono investiti dei soldi e viene fatto un grosso lavoro di scavo e recupero.
Le tombe erano chiuse, il monumento era visibile a tutti, ma la parte interna era privata e riservata alla famiglia.
Sullo sfondo c'è il sarcofago di Lucio Cornelio Scipione Barbato, che è stato console nel 296 avanti Cristo e censore, che è un'altra magistratura piuttosto importante, nel 280 avanti Cristo. La vogliamo andare a leggere? È un latino antico e queste cose sono incise sulla casa. Figlio di Cneo, Lucio Cornelio, Lucio Scipione Barbato, nato da suo padre Cneo. È un uomo forte e sapiente e il suo aspetto fu in tutto simile al suo valore, quindi buono e bello. Fu console, censore, edile finché era presso di voi. Prese Taurasia Cisauna nel Sannio e sottomise tutta la Lucania e ne portò via ostaggi.
Anche suo figlio, Lucio Cornelius Scipione Barbato, ha la sua scritta sulla casa.
Immediatamente prima del sarcofago di Scipione Barbato ce ne sono altri due, un po' più defilati, ma uno è particolarmente importante ed è quello del figlio di Scipione Barbato, Lucio Cornelio Scipione Barbato, che è console nel 259 avanti Cristo e soprattutto è console durante la prima guerra punica e racconta delle cose anche lui nella sua iscrizione. Dice: a Roma moltissimi concordano che è stato il migliore fra i buoni cittadini. Lucio Barbato, Lucio Scipione figlio di Barbato, fu console, censore ed edile presso di voi. Prese la Corsica e la città di Aleria, consacrò a buon diritto un tempio alle tempeste. E questa è una cosa molto importante, cioè ricorda questo fatto che durante la lotta con i cartaginesi Scipione Barbato in una battaglia navale affrontò la flotta cartaginese e la sconfisse, ma nel ritornare a Roma la sua flotta fu presa dalle tempeste e quindi lui fece un voto che avrebbe costruito un tempio alle tempeste, cosa che fece effettivamente, ma anche qui c'è una sottile vena di propaganda, perché questo tempio alle tempeste viene costruito immediatamente accanto alla loro proprietà, anzi probabilmente su terreni di loro proprietà. Quindi il complesso si arricchisce non solo di tomba e villa, ma anche di tempio, che diventa una sorta di tempio di famiglia, perché è il tempio costruito dagli Scipioni.
Il sepolcro degli Scipioni entra a far parte di una serie di sepolture fatte lungo l'Appia che si riferiscono ai trionfatori contro i cartaginesi.
È come se fosse una parata di sepolcri che illustrano la gloria di Roma.
Come bonus track raccontiamo la storia di Scipione l'Africano e di suo fratello Scipione l'Asiatico.
Scipione Africano è lo Scipione più famoso e questo rimanda a una storia che sembra quasi una fiction, perché Scipione Africano e suo fratello Scipione, detto asiatico perché appunto aveva fatto queste guerre di conquista nell'Asia, al ritorno dalle campagne d'Asia vennero accusati di essersi intascati un po' del bottino che doveva invece andare alla Repubblica, che ci fosse una parte per il generale era previsto, ma a quanto pare questa parte era stata un po' esagerata. E quindi nel foro vengono messi sotto accusa e vengono portati questi rendiconti, questi conteggi, che dimostrano che c'era qualcosa che non tornava, qualche conto che non tornava. Probabilmente era più colpa del fratello che di Scipione Africano, ma Scipione Africano, indignato, prende questi rendiconti che gli vengono presentati, li strappa pubblicamente davanti a tutti, dicendo che la parola di uno Scipione vale molto di più di un rendiconto scritto, e se ne va in esilio volontario, se ne si ritira nella sua villa in Campania. Secondo Livio la frase che pronuncia è una frase famosa: ingrata patria, non avrai neanche le mie ossa.
Ma come esploratore, Dario Armini, capo ufficio promozione della lingua e università del Maeci, vuol sapere la fine di Scipione l'Africano.
Tomba esiste?
C'è una tomba che viene detta mausoleo di Scipio, però se non ci sono prove è un po' difficile. Qui in questo caso le prove che sono degli Scipioni ci sono, perché ci sono i sarcofagi col loro nome sopra, ma le targhette no. Gli archeologi, difficile che trovino le targhette coi nomi, purtroppo. Questo è un caso fortunato.
Quella degli Scipioni è una sepoltura di famiglia patrizia, ricca. Al termine dei lavori archeologici di consolidamento e recupero, il complesso, chiuso ai visitatori dal 1992, è stato riaperto alla fine del 2011. Abbandoniamo questo posto, così antico, così magico, condiviso in modo quasi religioso con i miei compagni di avventura.
Il primo miglio non è finito, eh? Dobbiamo continuare la passeggiata e così ci lo fa sapere la dottoressa Caterina Rosetti.
Percorriamola quest'Appia, che dite?
RAI Argentina al Mondo ha presentato Il primo miglio dell'Appia Antica, fermata Il sepolcro degli Scipioni.
Avete ascoltato In cammino nel parco dell'Appia Antica, un palcoscenico unico al mondo, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona. Si ringrazia per la collaborazione il Parco regionale dell'Appia Antica, il MIBACT, Parco archeologico Appia Antica e la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina 面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada, no.
Ecco la musica con Hilda Lizarazu, la canzone intitolata Sola en los Juárez. Passiamo ora all'informazione dal Brasile, perché un giudice del Tribunale di Giustizia dello Stato di Goiás, nel Brasile centrale, ha ordinato che Meta ripristini l'accesso al giornalista Abadio Moisés, figlio di WhatsApp Business, uno strumento che utilizzava per attività professionali. In caso di inadempimento, l'azienda sarà multata e persino affrontare la sospensione dell'applicazione in tutto il Brasile, riporta il portale Poder 360. La decisione è stata emessa l'altro ieri da Luiz Antônio Alfonso Júnior del Tribunale di Catalão, città di 120.000 abitanti, in un processo intentato dal giornalista che afferma che la sospensione del suo WhatsApp è avvenuta senza spiegazioni. Se Meta non rispetterà l'ordine del tribunale, entro la mezzanotte di oggi sarà applicata una multa giornaliera di 500 euro, 3.000 reais, fino a un massimo di 8.300 euro, più o meno 50.000 reais. Il giudice ha determinato che in caso di nuove violazioni, la multa potrà essere nuovamente aumentata e potranno essere applicate altre misure coercitive, inclusa la possibilità di blocco dei conti bancari o la sospensione temporanea delle attività nel paese, cioè il Brasile. Nella sua sentenza, Afonso Junior ha affermato che la perdita di accesso a WhatsApp Business ha causato seri impatti al giornalista, compromettendo la sua comunicazione e risultando in notevoli danni finanziari. Donald Trump e Vladimir Putin hanno concordato di avviare negoziati immediati per porre fine al conflitto in Ucraina, in una telefonata, la prima tra i due leader dopo l'insediamento di Trump a Washington. La Russia e gli Stati Uniti cominceranno i negoziati sull'Ucraina immediatamente, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth, aggiungendo di aver avuto una lunga e molto produttiva conversazione con il presidente russo. Trump ha detto che informerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al più presto del suo dialogo con Putin. «Vogliamo porre fine ai milioni di morti causati dalla guerra tra Russia e Ucraina. Entrambi ci crediamo fortemente», ha detto Trump. Abbiamo parlato dei punti di forza delle nostre rispettive nazioni e dei grandi benefici che un giorno deriveranno dalla nostra collaborazione, ha scritto Donald Trump parlando del loro primo colloquio dopo il suo ritorno al potere il 20 gennaio. Da parte sua, Vladimir Putin ha detto a Donald Trump di voler trovare una soluzione a lungo termine al conflitto ucraino attraverso colloqui di pace, ha annunciato il Cremlino, riferendosi alla telefonata tra i due leader durante un'ora e mezza. Il presidente Putin ha parlato della necessità di affrontare le cause alla radice del conflitto e ha concordato con Trump che una soluzione a lungo termine potrebbe essere trovata attraverso colloqui di pace, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Musica ora con Alazanes, La Gauchita.
Vamos con una zambita.
Anda como una albahaca, perfumadita, alma carpera, carnavalera, bien salteñita.
Alma carpera, carnavalera, bien salteñita.
Recuerdos de otro tiempo trae del monte.
Lloren los bandoneones cuando la toquen. Ahí va mi samba gauchita volando como
ojos cuando la bailan, y se alucinan las bailarinas cuando la bailan.
Esta zambrita humilde de mi Argentina
es pa' bailarla desde la Quiaca a las Malvinas.
Es pa' bailarla desde la Quiaca a las Malvinas. Ahí va mi samba gauchita volando como la taba, dando una vuelta y otra vueltita, y ahí se me clava y se me pilla como se pilla dentro del alma.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Molto bene amici, è importante il fatto che racconteremo adesso, perché è insolito almeno. Un giovane è stato inghiottito da una balena mentre faceva pack rafting con il padre a Bahia Aguila, in Punta Arenas, nella regione di Magallanes, nel Cile meridionale. Dopodiché l'animale lo ha espulso e tutto è stato ripreso in un video diventato virale, certamente. L'episodio è avvenuto sabato scorso quando Del Simancas, un cittadino venezuelano di 49 anni, stava facendo una pratica ibrida di trekking e packrafting con il figlio Adrian Simancas nelle acque dello stretto di Magellano, e l'uomo stava filmando il figlio mentre remava, ma all'improvviso è apparsa una megattera che è emersa con la bocca aperta e ha inghiottito il giovane. Pochi istanti dopo, la balena si è immersa e ha espulso il giovane, che è riuscito a tornare rapidamente in superficie, a nuotare verso la sua barca ed ad avvicinarsi al padre, che è remato verso la riva per mettersi in salvo. Il padre del giovane è rimasto calmo e la sua reazione è stata fondamentale per dare istruzioni al giovane. Nel video si sente che gli dice di aggrapparsi alla barca e di stare calmo mentre va a cercarlo, e il figlio dice solo: «Pensavo che mi avesse ingoiato». Secondo gli specialisti della fauna marina, le megattere di solito si nutrono aprendo la bocca quando salgono in superficie per inghiottire quante più prede possibile, tra cui plancton e piccoli pesci, ma gli esseri umani non fanno parte della loro dieta, quindi hanno immediatamente rilasciato l'uomo. Molto bene, arriva Monica Abraham con la musica e la sua Colonia Duran.
La noche que cae semeja al olvido, la sombra detrás le vuelca en el viento su azul grillerío. La piel soledad, septiembre despierta, el tiempo más mío, la voz maternal, la siesta madura, el niño silencio se vuelve trigal. Un caballo, yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra, y me
montes, al eco de mi gente, borrando esta ausencia de colonia dorada. Moliendo distancias, ya nace el cantar y en sueños regresa por la calle larga con el simple afán de darle mis versos a una esperanza de hombre y cereal. Y aroma este canto, color de nostalgia, colonia Durán, un caballo. Yo sé que es la lluvia, memorias de caminos, su voz la luz que viene de la tierra y me lleva de nuevo por los montes al eco de mi gente, borrando esta ausencia de colonia.
Molto bene, momento dello sport, parliamo del campionato di calcio argentino, il torneo apertura, perché l'Argentino Juniors ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Huracán in una partita corrispondente alla quinta giornata che si è giocato ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il gol per la squadra di La Paternal è stato segnato da José Herrera dopo 9 minuti del primo tempo. La squadra di Diego Armando Maradona e l'Argentino Juniors, mentre Cesar Ibáñez ha segnato il pareggio dopo 13 minuti del secondo tempo. Intanto River e Godoy Cruz hanno pareggiato 0-0 allo stadio Malvinas Argentinas nella provincia di Mendoza per il quinto appuntamento del torneo Apertura 2025. La squadra di Marcelo Gallardo ha perso l'occasione di portarsi in testa alla classifica della zona B e con il pareggio il River ha raggiunto 9 punti ed è rimasto quarto nella zona e nono nella classifica annuale, mentre la squadra locale, il Godoy Cruz, ha raggiunto 2 punti ed è rispettivamente tredicesima e ventiseiesima. Ecco bene amici, siamo arrivati alla fine della puntata odierna, ringraziando voi dell'ascolto, certamente chi vi parla Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima giornata. A domani, ciao!
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン。
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.